L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Da una pagina all'altra chiudiamo il turno di Serie A, undicesima giornata che vede chiudersi con, che si chiude con la vittoria del Frosinone sull'Empoli 2-1, speculare, anzi identico risultato per il Torino che batte il Sassuolo per 2-1. Indovinate un po', arrivano le chiamate dei call center appena arrivo in diretta, quindi subito rifiutiamo la chiamata. E quindi Frosinone che batte l'Empoli 2-1, Torino che batte il Sassuolo 2-1, Torino che rialza un pochettino la testa, Frosinone che continua a fare un bel cammino, incoraggiato anche dalle prestazioni di giocatori della classe di Sole, che anche ieri ha illuminato con delle giocate niente male. Nel frattempo si volta pagina, come dicevamo, ed è già turno di Champions League, e oggi è la giornata importante per il Milan, che non può davvero più sbagliare contro Paris Saint-Germain dopo il 3-0 dell'andata e due punti in classifica frutto dei due primi pareggi nelle prime due partite di campionato. Poi è arrivata nella terza partita la sconfitta contro il Milan. Controllo il Paris Saint-Germain, deve necessariamente immediatamente invertire la rotta, ma non sarà assolutamente facile. Intanto ai navigli ieri brutte scene di guerriglia urbana tra tifoserie, anzi non le chiamiamo tifoserie, io le chiamerei tra delinquenti. La Lazio ospita il Feyenoord, anche qui partita estremamente delicata. Lazio che però si trova in una situazione meno complicata di classifica, 4 punti, a 5 c'è l'Atletico Madrid, a 6 c'è proprio il Feyenoord. Una vittoria oggi, ma anche un pareggio potrebbe bastare, ma una vittoria farebbe sorridere come la squadra di Maurizio Sarri. Mettetevi comodi, lunga giornata da passare insieme. Buongiorno da Vincenzo Managgio, a Giorgio Storani in cabina di regia. Buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Luca, chiudiamo la giornata di campionato con un giudizio anche da parte tua complessivo. Abbiamo visto la Juventus vincere di misura a Firenze contro la Fiorentina, una prestazione eroica della difesa della Juve. Belle le parole di Szczęsny, che ha detto per 89 minuti abbiamo sofferto, però portano a casa una vittoria che poi alla fine pesa, perché comunque la Fiorentina non è riuscita a rimettere in piedi una gara che la Juventus aveva sbloccata al decimo con Miretti, primo gol per lui in bianconero. L'Inter nel frattempo era arrivata la vittoria molto importante e pesante sul campo difficile dell'Atalanta. Il Milan cade in casa con l'Udinese, il Napoli vince ma non convince, la Roma vince nei minuti di recupero, la Lazio, insomma, questo lo scenario. Che cosa ti fa guardare, che cosa ti fa valutare questa giornata di campionato, che valutazione fai?
Beh, che è stata la giornata in cui la Juventus ha approfittato, no, di poter essere l'antagonista dell'Inter, in cui si è riaperto un duello che non vedevamo da un po' di tempo e che ha consegnato al campionato il sempiterno dibattito e discussione sull'approccio migliore a una partita. E quindi ci divideremo probabilmente fino all'infinito, no? Rispetto a quello che dovrà succedere o dovrebbe succedere nel caso in cui una squadra si debba approcciare, se in una fase difensiva, una fase offensiva, se aggredendo, se invece guardando di più a non prenderle. È un campionato che io credo si giocherà un bel po' su questo, perché la Juventus ha dimostrato di avere una grande identità e l'Inter allo stesso modo, con armi diverse, idem. Quindi credo che ci abbia consegnato questo, ci abbia consegnato un duello, ci consegna anche un Milan che, tu prima parlavi di Champions League, attraverso anche la prestazione di questa sera, il risultato, mi verrebbe da dire, questa sera, deve dare delle risposte. Io non credo che il Milan sia entrato in crisi, però insomma adesso si fa fatica a non dover prendere in considerazione, a catalogare come episodi le partite che hanno portato il Milan a fare di fatto un pareggio nelle ultime quattro.
Invece ti chiedo proprio dal punto di vista tecnico, cosa manca al Milan? Cioè, perché noi abbiamo raccontato, no, quest'estate, di questo mercato molto particolare del Milan che ha lavorato senza Massara e Maldini, l'abbiamo anche elogiato per tanti versi, poi dopo insomma si è valutato che comunque lì davanti manca qualcosa. Questa sera quel vuoto lì davanti, cioè questa inconsistenza, chiamiamola così, potrebbe essere comunque deleteria, perché serve invece grande concretezza in questo momento, in una partita come quella di questa sera. Ti chiedo se manca anche un po' di personalità, quanto ha portato via la partenza di Ibrahimovic.
La personalità sicuramente Ibrahimovic l'ha portata via. Questo non significa che gli altri non l'abbiano, perché nel Milan ci sono giocatori di personalità. c'è Maignan, c'è Teo Hernandez, lo stesso Leao, Giroud, mancano giocatori di personalità. Secondo me in questo momento al Milan, al di là delle questioni tecniche che chiaramente non possono essere risolte subito, perché è evidente che il Milan, anche a causa degli infortuni, ma non solo, ha denotato alcune difficoltà. Quella più evidente è la mancanza di alternative a Giroud, simili a Giroud, efficaci come Giroud. E allora, sull'efficacia come Giroud è difficile trovarne, sulla similitudine tecnica è un po' meno difficile. A me Okafor piace come giocatore, ma non è Giroud, proprio tecnicamente, non a livello realizzativo. Jovic purtroppo è stata una scommessa che finora il Milan non ha vinto, ma diciamo che era una scommessa difficile da vincere, quindi il Milan, credo che sai benissimo come è arrivato Jovic, ultimo giorno di mercato, il Milan cercava un attaccante, non è arrivato a prendere quelli che potevano essere i suoi obiettivi prioritari e ha fatto un colpo di quelli che si fanno all'ultimo mercato, approfittando di un'opportunità. Però sai benissimo che quando vai a prendere un giocatore come Jovic devi sperare che possa tornare ad essere quello che aveva convinto il Real Madrid a prenderlo. Insomma, sono passati un po' di anni e purtroppo Jovic quella continuità, quella qualità non l'ha fatta più vedere, non so per quale motivo, ma non l'ha fatta più vedere, e questo è un punto. In più ci sono il discorso degli infortuni che comportano un ridisegnamento sempre più frequente della linea difensiva e del centrocampo del Milan. Il mercato del Milan è stato un mercato che abbiamo sottolineato essere stato efficace, perché con la cessione di Tonali il Milan ha speso comunque 100 milioni di euro per prendere dei giocatori giovani con esperienza internazionale. Quando cambi tanti giocatori, quando ne prendi tanti stranieri, e poi ci vuole un po' di tempo. Ricordiamoci che il Milan vince il campionato con un centrocampo completamente diverso da quello che c'è adesso. Sì. Il Milan vince il campionato con Tonali, Bennacer e Kessié. Oggi di questi tre, uno all'anno non ce ne sono più. Bennacer tornerà, ma non c'è perché è infortunato. Quindi è un centrocampo diverso, quindi ci sono delle caratteristiche diverse dei giocatori proprio. Reinders certamente non è Tonali, è un giocatore completamente diverso, che sia più bravo o meno bravo non lo possiamo neanche dire, perché non sono paragonabili i due giocatori. La regia di questa squadra oggi viene affidata, se c'è, a Krunic, e finora non c'era stato perché era stato infortunato anche lui. Un giocatore come Kessié non c'è, Krunic lo scorso anno ti ricorderai che veniva utilizzato come guastatore proprio, sì, alla Krunic,
sì,
no?
Sì, sì.
Quindi cambia anche il suo ruolo. Quindi ci sono delle cose che chiaramente devono essere messe a posto. C'è però una continuità nella guida tecnica che oggi viene messa in discussione soprattutto, anzi mi verrebbe da dire soltanto, da una parte della tifoseria, che alle volte proprio per mettersi in discussione cerca di trovare delle soluzioni che alle volte non funzionano, alle volte sono state molto importanti, no? Ti ricorderai l'innesto in mezzo al campo dei terzini per cercare di, sì, aumentare la densità in mezzo al campo, proprio la voglia di mettere un trequartista diverso, quindi di sostanza, come era Kessié, come era Krunic, per far diventare il centrocampo anche a 3, non solo il 4-2-3-1, appunto il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3, ma il 4-4-2 che abbiamo visto contro l'Udinese con Jovic vicino a Giroud non ha funzionato. Però si cerca di sperimentare, alle volte purtroppo devi anche provare delle soluzioni diverse se le cose non stanno andando bene, per cercare di migliorare il rendimento della tua squadra.
Sì,
in un momento di difficoltà, secondo me, più che la qualità e non soltanto la qualità del lavoro di Maldini e di Massara, secondo me la differenza si può sentire nell'ordinaria amministrazione. Per ordinaria intendo una stagione in cui ci saranno dei momenti felici e dei momenti meno felici. Avere dei dirigenti con l'esperienza necessaria per poter attraversare delle acque non necessariamente calme può fare la differenza, perché oggi l'interlocutore di Pioli per cercare di capire gli umori dello spogliatoio, per cercare di governarli, tu prima parlavi di personalità, no? La personalità dirigenziale oggi nel Milan, che ha un'esperienza calcistica per poter gestire questi momenti, è venuta meno, perché Maldini e Massara, ognuno con la sua storia professionale, avevano un trascorso, avendo 50 anni, chiaramente diverso da quello che può avere oggi Moncada o Furlani, che si sono, Furlani è più o meno aletano di Maldini e di Massara, ma si è occupato d'altro, e Moncada, pur occupandosi sempre di calcio nella sua vita, chiaramente ha un pezzo di vita in meno rispetto agli altri due. Quindi in un confronto con uno spogliatoio comunque importante, in una società comunque importante, dove c'è tanta pressione, avere chi questo tipo di pressione già l'ha vissuta anche in altri ruoli può essere una stampella in più molto importante. Quel famoso senso identitario, sì, che il Milan spesso ha avuto all'interno della propria dirigenza o all'interno del proprio mondo di casa Milan. Sai benissimo che l'idea di Berlusconi era quella di non abbandonare mai i propri giocatori per poter continuare a dare quella filosofia che ha reso il Milan negli ultimi 30 anni un punto di riferimento a livello internazionale. Ecco, secondo me manca anche questo al Milan oggi.
Io sono d'accordo, perché poi dopo alla fine vedi si torna tanto su quegli uomini fantasma, li chiamo anche così, cioè più che fantasma, sono quelle figure che tu dici, Massara prende i giocatori, Maldini prende i giocatori, Marotta fa i contratti, cioè certe figure, certe competenze all'interno di una società valgono molto di più, fanno molto di più, portano esperienza, portano capacità dialettica anche interna allo spogliatoio, portano appunto l'esperienza che serve poi in determinate fasi di una stagione. Quindi sono molto d'accordo con te su questo aspetto, che manca forse un po' nella dirigenza del Milan. Non che manchino le competenze, sia chiaro, ma manca quell'esperienza, quel vissuto.
No, ci mancherebbe pure, anzi. Io credo che Moncada sia un ottimo professionista, è proprio una questione anagrafica, non è una questione di capacità, esatto. O una questione esperienziale nel caso dell'amministratore delegato, perché nella sua carriera finora si è occupato d'altro. Non basta la competenza e la passione, che io non metterò mai in dubbio, perché se sei al Milan è un motivo, cioè no ragazzi, se no veramente parliamo di aria fritta, però... Siccome nei dettagli ci può essere la differenza, questo è un dettaglio da non sottovalutare. E poi dopo, oggi stiamo parlando di questioni di problemi che derivano dal campo, quindi comunque c'è una corresponsabilità dei giocatori, c'è sicuramente una corresponsabilità di Pioli, c'è da analizzare il discorso degli infortuni, no? Perché sono tanti e hanno messo comunque in difficoltà anche il lavoro nel quotidiano. Però perché oggi gli staff all'interno della dirigenza si sono allargati rispetto a prima? Perché c'è bisogno di tante competenze e perché c'è bisogno, come dicevi tu, anche di un momento di confronto. E quindi questo può aiutare. Alle volte non aiuta, nel senso che fa confusione. Avere troppe persone fa confusione, no? Perché poi si creano dei meccanismi all'interno dei gruppi, sai benissimo, non è che si dà sempre tutti quanti d'amore e d'accordo, per carità. Però oggi diventa importante, sarebbe stato importante, e io non credo che la chiacchierata che è stata approfondita con Ibrahimovic in questi giorni non sia proprio per andare anche in quella direzione. Tu prima facevi riferimento alla personalità di Ibra che manca all'interno dello spogliatoio. L'esperienza di Ibra,
anche, certo,
come figura di Ibra, che magari ti può dire ai ragazzi con il suo modo guascone, non vi preoccupate, siete abbastanza forti per andare avanti, e magari ti dà una chiave,
ti accende qualcosa, sì, e ti accende qualcosa anche nello spogliatoio, no? Sono d'accordo. L'esperienza, guarda, tu tocchi un tema che adesso mi rigioco sul campo, ma apro una piccola parentesi, proprio in un giardino di casa nostra ieri ci arriva, questo per farti sorridere anche un po' e farti capire come poi oggigiorno l'esperienza, ma a tutti i livelli, sembra che non valga più nulla, no? Adesso valgono altre cose. Ci arriva al nostro direttore, a Marco Piccari, una proposta di un ragazzo. Dice: io ho 17 anni, mi propongo per fare l'opinionista. Ora capisci che siamo rimasti un pochettino così.
Su che tema però? Perché se è sulla scuola va benissimo.
Capito? No, invece opinionista della radio. Perché poi, perché sono bravo, parlo bene... Capisci? Questo poi nel piccolo ti fa capire come ormai si è persa di vista quanto è importante il vissuto, l'esperienza, la gavetta, la crescita, e quanto questa poi porti. Questa aperta e chiusa parentesi, poi mi dici cosa risponderesti tu. Ti parlo invece di un altro tipo di esperienza che può essere determinante. Faccio un paragone: Lukaku-Vlahovic. Vlahovic quest'anno continua a vivere di alti e bassi. Ora bisogna capire se è legato a una questione di pubalgia, di sofferenza fisica o che di una crescita che magari non si è completata. Dall'altra parte, perché faccio l'esempio di Lukaku, perché si era parlato tanto di questa possibilità via Vlahovic dentro Lukaku, che molti bocciavano, dicendo perché dare via un classe 2000 per un 93. Poi dopo vedi che Lukaku arriva alla Roma e bene o male il suo percorso determinante lo sta facendo, i suoi gol ci sono, la sua esperienza si vede e ha un peso. Domanda che ti faccio: se potesse scegliere, dovesse scegliere, secondo te in questo momento Allegri preferirebbe avere, visto il cammino che sta facendo la Juventus e l'orizzonte che si vede, preferirebbe avere Lukaku o Vlahovic?
Ma Allegri questa scelta già l'aveva fatta. Dal momento in cui la Juventus ha preso in considerazione l'ipotesi di poter intavolare una trattativa con il Chelsea, uno scambio Vlahovic-Lukaku, c'era già un ok tecnico, altrimenti non si sarebbe neanche proposta, magari si proponeva una situazione con altri giocatori. La Juventus comincia a pensare a questo scambio partendo da una necessità economica e mettendoci dentro anche una necessità tecnica, perché nelle possibilità che poteva offrire il mercato in quel momento poteva esserci la possibilità di prendere un giocatore, è vero, più vecchio, ma più utile rispetto al gioco che ritiene di dover fare Allegri alla Juventus in relazione a quello che invece sa fare Vlahovic. Poi dopo l'operazione non si è fatta perché giustamente la Juventus ha messo anche dei parametri economici, e quindi poi dopo non è che, siccome secondo me oggi può essere più funzionale Tizio piuttosto che Caio, allora strapago uno oppure tu mi devi valorizzare di meno l'altro, e quindi l'operazione alla fine non si è conclusa. Io ritengo che Vlahovic sia un grandissimo giocatore che abbia ancora margini di crescita, però al di là della questione fisica che sicuramente non lo ha aiutato in questo periodo alla Juventus, abbia delle caratteristiche che si sposano meno bene di quelle di Lukaku con l'impostazione che ha dato Allegri alla sua squadra e che darà sempre Allegri alle proprie squadre. Ad Allegri serve un altro tipo. Vlahovic è un finalizzatore fondamentalmente, Lukaku è anche un finalizzatore, ma è un giocatore generoso che riempie lo spazio, che si fa sentire. Vlahovic meno, è più simile a Milik Lukaku, tanto per capirci, no? Come impostazione di gioco. Poi bisogna avere, secondo me, varietà e possibilità di avere dei giocatori diversi, no? Però per una squadra che ha una difesa molto bassa, sapere che se il pallone lo butti in avanti, comunque in qualche modo o sa andare nello spazio o te lo tiene e ti fa salire la squadra, è un vantaggio in più rispetto a quello che magari sa andare nello spazio e ti sa fare magari anche più gol, perché potenzialmente secondo me Vlahovic ha tanti gol, no? nelle proprie corde, non che Lukaku non li abbia.
No, e io parlo proprio di il fattore esperienza, cioè l'esperienza, cioè a volte si vede anche nel
gestire. Non è secondo me solo una questione di esperienza, però.
No, è chiaro, ci sono caratteristiche sicuramente di crescita.
Sono caratteristiche, perché poi l'esperienza, per carità, aiuta, abbiamo parlato finora, però ti potrei fare degli esempi di giocatori che hanno l'esperienza di Lukaku, per cui vicini ai 30 anni, ma che non sono particolarmente adatti al gioco di Allegri. Cioè, per dirtene uno, Icardi è uno più simile a Vlahovic, secondo me, che a Lukaku, perché è uno che è un finalizzatore, ma nella partecipazione alla manovra, nel primo pressing, è meno efficace di Lukaku. Magari segna più gol, però.
Se ti faccio invece il nome di Berardi?
Ma Berardi è proprio un giocatore completamente diverso. Guarda, ieri ne parlavamo con Gianluca Di Marzio a Sky nella trasmissione che abbiamo fatto ieri sera, che ha compreso il post di Tottenham-Chelsea e delle partite di Serie A e del Torino contro il Sassuolo. E naturalmente siamo andati sui temi anche del Milan, della Juventus, visto che il Milan avrebbe giocato il giorno dopo, quindi oggi. L'opzione di Berardi io credo che rimanga sempre un'opzione in testa alla Juventus, no?
Sì,
perché sì. Se ti piace un giocatore a giugno, poi non è che non ti piace a gennaio, ragazzi, no. Non è, ci stiamo a scherzare. Peraltro, mentre facevamo queste considerazioni, ci stava ascoltando Dionisi, non so come l'ha presa dopo una sconfitta.
Che già non l'ha presa benissimo, diciamo, quando quest'estate diceva basta parlare di mercato, si distraggono.
È una questione oggi di opportunità economica. E io ti aggiungo un particolare su lei, perché intanto oggi la Juventus secondo me come priorità è quella di andare a prendere un centrocampista, E viste le parole anche di Allegri, che ha stimolato Miretti a segnare il primo gol in campionato, più che un giocatore di contenimento servirebbe un giocatore che ha qualche gol in più, perché magari Allegri vuole qualche gol in più proprio da centrocampisti. Quindi queste sono le riflessioni che stanno facendo adesso in casa Juventus. Berardi è un giocatore che sicuramente interessa alla Juve. Io credo che rispetto a luglio ci siano cambiate due cose: la necessità da oggi della Juventus di andare a prendere un centrocampista; b, il fatto che Sulé nel frattempo è esploso, gioca nello stesso ruolo di Berardi, magari ancora non è forte e determinante come Berardi, ma anche qui c'è un fattore di età e di costo da prendere in considerazione.
Infatti c'è anche un'altra variabile che si chiama Sulé, proprio ieri sera che l'abbiamo visto, e magari potrebbe stuzzicare
tu Sulé lo prendi gratis, gioca nello stesso ruolo, ancora non è forte come Berardi, per carità, non ha i numeri di Berardi,
però
non
lì può crescere e tu risparmi soldi per fare altro,
E li metti in un altro posto. Certo, queste sono riflessioni che secondo me vanno fatte.
Senti, invece, i nostri amici.
Sicuramente la Juventus fa.
Sicuramente, infatti, e poi c'è uno come Giuntoli che direi che ama andare a risparmiare, portando però una cifra tecnica importante. Gli investimenti, le scommesse, le sue scommesse poi funzionano quasi sempre. Poi parliamo delle scommesse di De Laurentiis, secondo te, se funzioneranno. Ma intanto, giusto per coinvolgere anche i nostri amici sono distratti dalla questione VAR. Tu sai che ieri c'è stato l'Open VAR, le parole che venute fuori dai gli episodi che soprattutto la settimana scorsa avevano lasciato perplessi, il famoso gol annullato a Ken con questione di frame, che a questo punto dobbiamo immaginare che esistano, cioè esiste un frame di sistema, quindi quello che probabilmente il sistema automatico dice è così e basta, però si continuava a guardare anche altri frame, a dire che prendo questo o quest'altro, e quindi molti sono perplessi e dicono ma che cosa succede, come funziona, non era una cosa automatica tipo il fuorigioco, punto e basta, senza rifletterci sopra. Ti leggo i messaggi sulla base di questa breve ricapitalizzazione che ho fatto. Allora, no, ricapitalizzazione no, perché ci volevano i soldi. Dopo aver ricapitolato ti leggo un po' i messaggi. Ancora una volta si è dimostrato che il VAR è manipolato a proprio piacimento da chi lo utilizza. Se prendo il frame prima è buono, quello dopo è fuori gioco, dice Beppe da Bergamo. Di quale prova abbiamo ancora bisogno? Ingrid invece dice: il campionato ci ha offerto l'ennesima contraddizione arbitrale. Il gol del Napoli era evidente fuori gioco, ci stiamo stancando. Che cosa ti senti di rispondere?
Che mi hanno stufato questo tipo di polemiche. Queste sono veramente polemiche inutili. Allora, che il gol in fuori gioco di Ken sia un caso limite mi pare evidentissimo. Però succede. Cioè, e qualsiasi regola del fuorigioco noi dovremmo prendere, poi ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, ma è chiaro che se tu determini la luce, qui a quel punto hai un vero vantaggio, qui il vantaggio non esiste, c'è questa regola in atto. Sotto una determinata soglia magari si potrebbe dare una tolleranza, questo magari sì, si potrebbe introdurre come regola ulteriore, ma quando tu fai una legge, fra virgolette, una norma, non è che puoi prevedere tutte le eccezioni, purtroppo le eccezioni ci si sono quando poi si verificano. Io non so se hai seguito anche il discorso del VAR e della grande polemica che c'è il VAR anche in Inghilterra, no? Dopo quello che è successo con il Liverpool, in cui si sono sbagliati a comunicare. Uno pensava, dimmi che è fuori gioco, l'altro invece pensava di essere detto, quindi non è fuori gioco, e non si sono capiti e hanno annullato un gol che era regolare.
Era regolare, hanno fatto incavolare Klopp, giustamente, ha detto
adesso,
mai
adesso, se tu ti guardi una partita di Premier, per fare il VAR ci mettono 3 minuti, 4 minuti, perché vanno a controllare tutto, vogliono stare attenti. E le partite ieri Tottenham Chelsea ha fatto 12 minuti di recupero il primo tempo e 9 il secondo. Quindi è un male, è una questione comune. Nel caso di Ken, secondo me, veramente stiamo parlando di un caso limite in cui non c'è nessuna malafede, anzi secondo me gli arbitri cercano di fare le cose nel miglior modo possibile. Nel gol del Napoli, posto che secondo me quel gol non è che sposta la narrazione di una partita in cui il Napoli ha meritato di vincere, indipendentemente da quel singolo episodio, perché ha avuto tante occasioni da gol e ha giocato secondo me una buona partita. Ma al di là di questo, il VAR non può intervenire, perché come sapete benissimo l'azione è come se si fosse interrotta e poi ripresa. Quindi quando io ho possesso palla della squadra avversaria, io devo riprendere da quando la squadra che attacca riconquista il pallone. Questa è una spiegazione tecnica. L'errore lì eventualmente è del guardalinee, che non ha visto che Di Lorenzo era in fuori gioco. ma non ti posso, non lo posso andare a riguardare col VAR, proprio non è previsto, perché se no di quanto torniamo indietro?
No,
siccome la norma è tornare indietro fino all'ultimo possesso palla della squadra avversaria, ragazzi, quello ha riconquistato il pallone, cioè quel fuorigioco lì è stato un fuorigioco non segnalato che non ha portato a nulla, perché la Salernitana ha riconquistato il pallone, poi non mi ricordo chi era il giocatore della Salernitana, ha fatto un brutto passaggio e ha ridato il pallone a Napoli, ma di chi è la colpa?
Secondo me, posso dire la mia, Luca, umilmente, è colpa anche di una regola che non ha proprio senso, cioè quella regola che adesso aspettano che si concretizzi in azione prima di alzare la bandierina.
Prima, oh, certo.
Cioè, quella è la cosa, cioè c'è fuori gioco, alza la bandierina, finisce là, perché poi
ma
altrimenti...
è un riflesso, ti esatto. Ricordi Pavlov?
Sì.
È un riflesso incondizionato,
sì.
Per cui tu sei abituato ad alzarla con un po' di ritardo... e quindi ti freni un po', perché poi dopo c'è anche da dire che secondo me la norma tutto sommato è anche corretta, cerchiamo sempre di guardare qual è la filosofia alla base della norma. La filosofia è: se io alzo la bandierina e quindi fermo l'azione e poi la posizione è regolare, io ti ho fermato che tu potevi andare a segnare un gol perché ho visto male, quindi che faccio? La alzo con un po' di ritardo, vedo come sta andando ed eventualmente dico, a meno che non è una cosa macroscopica. In questo caso qui, ribadisco, non era una cosa macroscopica, sicuramente era in fuorigioco di Lorenzo, ma la Salernitana nel frattempo ha riconquistato il pallone. Se invece di sbagliare il passaggio e di riconsegnarlo al Napoli, il pallone fosse stato calciato in tribuna, il Napoli non avrebbe segnato. Cioè lì l'errore, secondo me, lo fa sicuramente il guardalinea, che poteva dire è fuori gioco e quindi c'era la punizione. Ma anche lo stesso giocatore della Salernitana, che invece di cercare il passaggio a un compagno che in quel momento era difficile, butta il pallone fuori e vedi quello che succede.
No, questo sì, io do molte responsabilità, ti dico la verità, al guardaline, perché cavolo, stai lì.
Ma
se
certo.
Tu guardi le foto, vedi che lui non stava nemmeno allineato, guardava l'azione.
Ma per
allora,
carità, ma va benissimo.
Cioè, non servono
benissimo.
Più a nulla, quindi tu alzi la bandierina e
però
risolvi ogni problema.
Però quello che voglio dire
no, non c'è complotto.
Un complotto,
no,
ma
no,
di
no,
che
no.
Stiamo parlando?
No, questo infatti non c'è. Infatti è un errore tecnico, secondo me, del guardaline. E di una regola che ti mette nelle condizioni di non alzare subito, aspettare che si
però
l'azione.
L'errore, cioè l'errore non è un errore che non ti vedo un calcio di rigore o non, cioè nel frattempo quell'azione è veramente finita, la Salernitana ha veramente riconquistato il pallone e se tu poi lo gestisci male, io nella mia teoria è più grave l'errore del giocatore della Salernitana che quello del guardaline che non ha segnalato una posizione di fuori gioco, non ha portato alcun vantaggio al Napoli.
In quella fase no, perché non era un'azione che aveva portato al gol sicuramente.
No.
Subito dopo sì, ma perché il Napoli l'ha recuperato, l'errore del difensore della Salernitana, e quindi è ripartito la nuova azione. Guardandola nel complesso, giusto per capire lo stato d'animo dei tifosi, è chiaro che, mettendo da parte la questione di complotti, che anche ovviamente per me non esistono,
esatto.
Esistono una serie di cose che vanno sistemate, chiarite, capite, magari ecco quello che ci dicevamo la settimana scorsa proprio io e te, torniamo alla luce tra i corpi, giusto per dare un respiro al fuorigioco di più senso, perché comunque l'attaccante deve trarre un vantaggio, un tacchetto non ti fa trarre un vantaggio, però magari il tifoso in generale dice... possibile che un gol viene annullato per un tacchetto e invece un altro non viene annullato per un metro e mezzo di fuorigioco? Abbiamo spiegato il motivo, cioè è possibile senza pensare al complotto, ma pensando a
sì,
un
però,
paio di cose
allora,
che vanno sistemate forse.
Sicuramente sì, per me, come abbiamo avuto modo di dire anche settimana scorsa, il fuorigioco di un
sì.
Tacchetto, peraltro fuorigioco di rientro che non porta alcun vantaggio,
esatto.
Qui veramente io non credo che esista la sfiga nel calcio. In generale, ma possiamo parlare di sfortuna, cioè
sì,
stiamo veramente
sì, sì.
Parlando di 2 centimetri, 3 centimetri, 5, no, non lo so, stiamo parlando veramente di una cosa infinitesimale che ti fa rabbia proprio perché siamo al limite, te l'avrebbe fatta anche se fosse stata con la luce, perché diciamo per quei 5 centimetri non sono in gioco, ma che cosa vuoi che siano 5, però almeno in quel momento tu sei con tutto il corpo oltre il tuo avversario, qui sei veramente con 5 centimetri oltre mentre stai rientrando, quindi io capisco che c'è una situazione di rabbia, di stupore, mettilo come vuoi. Ma l'altro, ripeto ancora una volta, l'altro fuorigioco non ha portato comunque a nessun vantaggio del Napoli. Cioè, non è un fuorigioco nell'azione del gol che non è stato visto, è un fuorigioco in un'azione prima.
Poi è stata ricostruita l'azione del gol che invece era regolare, in questo senso qua, e questo va specificato.
Cioè, io adesso non ricordo, magari ricordo male io, correggo.
No, ma ricordi benissimo, io ho cronometrato anche quando hanno perso la palla, 5 secondi
ma di Lorenzo,
è stata
il pallone non lo tocca più poi dopo.
No, no, Di Lorenzo, a parte era Oliveira, credo che fosse in fuorigioco in quell'occasione, okay. Quindi era proprio un altro giocatore. Poi lo recupera Lobotka e poi la palla arriva dalle anzi Lobotka confeziona l'assist, la palla viene recuperata, non ricordo da chi, ma sicuramente non da Oliveira, quindi viene recuperata dal Napoli.
Quel giocatore lì che era in fuorigioco
non partecipa all'azione dopo. Oliveira non partecipa all'azione poi dopo,
quindi di che cosa vogliamo, cioè io veramente non sono parificabili le due cose. Nella prima io capisco la rabbia, no, l'animosità con cui si discute per questo benedetto tacchetto, se vuoi posso anche entrare nella polemica del frame, il frame in avanti, il frame indietro, perché obiettivamente un frame può fare la differenza in 5 centimetri, no? Per carità di Dio, quindi quando si stacca il pallone dal piede del tuo compagno, il frame prima, il frame dopo, e quindi sei andato a guardare, non ci vedo la malafede.
No, però non ci vedo nemmeno calcio, diciamo, perché cavolo,
no,
minimo.
Vabbè, su questo sono d'accordo con te, ma nell'altra non vedo la rabbia nel poter dire al Napoli è stato concesso un gol con un fuorigioco di un metro e mezzo. Non, era un'altra azione, cioè non, io le scindo le due cose.
Sì, non era l'azione che ha portato al gol, era l'azione immediatamente prima che però era stata interrotta e quindi ne era partita un'altra.
Poi,
quindi si può
discutere. In tutto questo, anche qualora fosse vero, quindi che c'è? Un disegno per affossare la Juventus e per favorire il Napoli?
No, io credo
non capisco il motivo da cui si parte per fare queste polemiche. Se l'intento è quello di cercare di migliorare, di diminuire appunto il volume delle polemiche, cercare di migliorare il gioco e quindi fare delle norme che siano più condivisibili, no? O più comprensibili, questo sì, ma se l'assunto è alla Juventus la sfavoriscono e al Napoli invece sì e al Napoli invece no...
No, quello è sbagliato. È chiaro che uno magari se la chiude dicendo ok, vogliamo togliere sta regola che il guardalino deve aspettare che si finisce l'azione prima di alzarla, si prende la responsabilità, è il suo lavoro, la alza, perché a volte vedo attaccanti fare 40 km di corsa e poi dopo arrivano sul pallone e si alza la bandierina. Alzamela subito, è inutile a quel punto.
No,
che...
però ti ripeto, lì in caso, se tu non sei sicuro...
Tu dici, sì, no, poi, però...
Se tu invece eri in gioco e mi hai alzato la bandierina, cioè mi arrabbio di più. Esatto. Io mi arrabbio, la capisco.
Là sì. Però se
ma tu non lo puoi sapere, perché la certezza al 100% è molto difficile fare il guardalino, questo bisogna dirlo.
Sì, però...
Perché devi ascoltare, devi vedere, hai
devi correre, devi mantenere la lucidità. Certo.
Alle volte sono questioni di centimetri davvero. Nel caso del gol del Napoli, il fuorigioco era talmente evidente, non è stato segnalato. Magari si poteva segnalare dal momento in cui la Salernitana ha ripreso il pallone.
Sì.
Ecco, questo sì. Perché era evidente, stavi lì,
certo.
Non è che
lì dovevi alzare la bandiera e dovevi dire ok,
ecco,
era fuori gioco.
Ti dico che quello è un errore, però ripeto, se il giocatore della Salernitana avesse buttato quel pallone, perché ce l'ha avuto tra i piedi?
No, io questo sicuramente, stavo leggendo invece un messaggio di un nostro amico, così la chiudiamo per farti capire la polemica da cosa nasce. Dice Beppe, la questione non è il complotto ma è le persone, salvarci uno a cui stai sulle scatole, una squadra può fare quello che vuole, neanche questo credo. Io credo nella professionalità, perché se non credessi nella professionalità è inutile guardarsi il calcio. Non c'entra nulla che il Napoli meritava di vincere a prescindere da quell'episodio. Se era un gol da annullare, era da annullare.
Non era da annullare, ma al di là di questo, siccome poi si parla in generale di prestazioni, di opportunità, di situazioni che possono cambiare il corso della partita, perché alle volte succede in partite tanto equilibrate, può succedere. Per esempio, se non avesse segnato Cambiasso al 97esimo, quel tacco di Ken avrebbe avuto un peso ancora più grande, no? Quindi capisci che gli episodi poi fanno parte di una partita che la Juventus avrebbe comunque meritato di vincere e che ha vinto, perché avrebbe meritato comunque di vincere dalla partita contro il Verona la Juventus, no? Quindi al di là dell'episodio la Juventus avrebbe meritato di vincere la partita. Il Napoli al di là di questi episodi meritava di vincere la partita.
Diciamo il più inspiegabile di tutti è il famoso Candreva dell'anno scorso, che si sono dimenticati di guardare. Quello è proprio l'inspiegabile.
Quello è un errore grave, molto grave.
Tipo quello di Klopp. C'è della Liverpool che è successo, siamo lì.
Che ha portato poi anche il protocollo del VAR a comportarsi in maniera diversa. Perché dicono dovete guardare ancora più camere, perché dovete guardare tutto.
Vi siete dimenticati un piccolo particolare.
Non una cosa sì e due no.
Esatto.
Ma non c'era un complotto, era
No, errore, è chiaro. Io ripeto, lo dico sempre ragazzi, se dovessimo credere al complotto allora non lo guardiamo più il calcio.
Io ti dico anche che ho sentito, credo che fosse prepartita, ma non lo so, Pochettino, che diceva che del VAR non ne possono più. Ma io sono convinto che se tornassimo a un calcio senza VAR ci arrabbieremmo ancora di più.
È perché adesso abbiamo assaggiato quello col VAR e quindi si comincerebbe a dire però vedi, prima funzionava, l'avrebbero annullato al VAR, adesso no. Quindi o non c'era proprio, o una volta che fai un passo avanti non ne puoi fare due indietro.
Oggi parliamo di meno episodi. Quelli di cui parliamo, però ne parliamo con più violenza verbale.
Esatto. E beh, quella poi non mancherà mai, perché tanto anche se arbitrano i robot ti diranno: ma chi l'ha programmato il robot, Luca? Per chi ti fava? Luca, grazie come sempre, un abbraccio, a martedì prossimo.
Ciao ciao.
Luca Marchetti, Sky Sport.